in a Picard, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Su RKO c'è Matti da slegare e io ovviamente ringrazio per il suo supporto a Narita 7 e ovviamente passo la parola al garante Piero Rossi, anche perché abbiamo un altro ospite, c'è il dottor Barasso che è dall'altra parte del telefono. Piero, allora, vogliamo introdurre l'ospite?
Certo, buonasera dottore. Il dottor Barasso è il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BAT e a lui ci affidiamo per un po' di analisi riguardanti precipuamente le fasi di passaggio, in realtà di andata e di ritorno, mi correggerà il dottore se sbaglio, ma insomma può essere che un caso sia già in carico, conosciuto dalla psichiatria territoriale e poi magari questa persona che fino a qualche ora prima della commissione del reato era considerato magari un poveretto, un malato psichiatrico, poi improvvisamente dopo diventa, rischia di diventare un mostro per la commissione di un reato e viene preso in carico dal sistema penale per l'esecuzione della misura di sicurezza, una volta assunta la responsabilità processuale di un fatto di reato. Questo è una, ma la cosa che ci preoccupa di più, o meglio che ci impegna di più, è il ritorno. Cioè la persona normalmente presa in carico da un'articolazione del sistema sanitario nazionale, perché ormai la REMS anche questo è, sì. E poi eseguita la misura di sicurezza viene riaffidata al territorio perché in stato di libertà possa fruire della continuazione del piano terapeutico. Ecco, ci siamo sempre impegnati a dire che la legge 81 un po' avrebbe dovuto fare i conti pure con la 180, ovviamente vado per slogan, nella misura in cui avrebbe comunque rilanciato in un certo senso il ruolo appunto di quello che è stabilito adesso con la riforma psichiatrica, adesso si fa per dire ormai da tanti decenni. Ecco dottore, quali sono le difficoltà che si incontrano quando il paziente autore di reato poi torna ad essere un paziente e basta, diciamo così?
Guardi, le difficoltà sono diverse a seconda del paziente, perché non tutti poi hanno lo stesso destino. Ce ne sono alcuni che necessitano di un breve periodo variabile a seconda delle sue condizioni sia cliniche che sotto il profilo dei reati commessi, necessita di un passaggio nelle cosiddette CRAP dedicate, dove dovrebbe continuare il percorso terapeutico in una situazione completamente diversa rispetto a quella della REMS, dove tutto sommato, nonostante la REMS sia un luogo sanitario, però la limitazione della libertà è molto più forte. Ce ne sono altri che sono già pronti a seguire non solo un percorso terapeutico al di fuori, sia in comunità che in famiglia, ma addirittura hanno raggiunto dei livelli, e noi ne abbiamo avuto un caso in particolare a Spinazzola, in cui sono riusciti ad entrare in quei progetti chiamati IESA, cioè gli inserimenti eterofamiliari supportati dagli adulti, con delle connotazioni sperimentali che chiaramente, non essendo scritte da nessuna parte, sono state un po' da apripista verso nuove possibilità di reinserimento, che prevede da un lato l'inclusione sociale, dall'altro lato l'integrazione sociale. Insomma, l'integrazione sarebbe il livello massimo quando noi con i nostri sforzi, e non solo con i nostri sforzi, riuscissimo in qualche modo ad avviarli verso un'attività lavorativa.
Dottore, lei che è sempre stato, diciamo, un esponente, ma adesso non voglio fare piaggerie, ma insomma un esponente di spicco della psichiatria anche sotto il profilo proprio dell'elaborazione del pensiero, che ne pensa della circostanza per la quale in Puglia si partiva con la previsione dell'istituzione di 3 REMS, e in realtà la spesa pubblica avrebbe fatto fronte a questo tipo di impegno, poi si è tornato a 2, adesso si sta riparlando di 3. In qualche maniera possiamo parlare dell'offerta che alimenta il bisogno, o è un dato strutturale, nel senso che comunque per una regione come la Puglia, la casistica che conosciamo, le 3 REMS, 3 anziché 2 sono un elemento necessario.
Senta, lì c'è un peccato originale in tutto ciò, che è stata la programmazione delle REMS su base regionale in relazione a coloro che erano già internati negli ospedali psichiatrici giudiziari. Sì. Per cui a livello nazionale si è fatto un calcolo, si è detto qui ce ne sono tot della regione Puglia, qui del Veneto, alla fine facendo una distribuzione in base a questo punto di partenza, si è giunti a quella conclusione che erano sufficienti in Puglia, per esempio, per REMS. Poi non sto a narrare tutti i motivi politici o di insubordinazione dei paesi o di scelte che sono state fatte,
ce lo ricordiamo,
per cui
certo.
Per il momento è infatti quello che è mancata la stima del fabbisogno, perché è evidente che quando si passa da una condizione di detenzione pura, come era quella che stava negli ospedali psichiatrici giudiziari, a una condizione di recupero soprattutto sanitario, quindi riabilitativo di queste persone, la stima avrebbe dovuto in qualche misura, a mio avviso, almeno triplicare quello che poteva essere sulla carta il fabbisogno. Anche 3 REMS in Puglia, probabilmente, tenendo conto delle liste d'attesa che già ci sono, noi stiamo lavorando a livello regionale in tandem con la REMS di Carovigno e sappiamo che i numeri non ci soddisfano. Quella che è prevista in provincia di Foggia non sapremo ancora qual è la tempistica per la realizzazione. Fra l'altro, è in corso d'opera anche una revisione dei cosiddetti criteri per l'ingresso della REMS, perché non è sufficiente che ci sia una semplice perizia che scagioni l'imputato, per cui alla fine il giudice prevede l'ingresso in REMS, addirittura anche con una certa fretta, per evitare che o finisca come detenzione impropria in un carcere, oppure continui ad essere, fra virgolette, una persona che potrebbe creare qualche problema fuori. I criteri dovrebbero, e se ne sta discutendo anche a livello nazionale, prevedere una specializzazione dei periti, un coinvolgimento delle unità operative, in modo tale da sedimentare realmente il fabbisogno con la reale offerta. Altrimenti qui è come un vagone dove quante più persone possiamo mettere all'interno, mettiamo, ma il vagone, quello spazio ha, quei criteri, quel personale ha.
Abbiamo praticamente una presa in carico complessiva, interessante, anche dal punto di vista scientifico, pongono in piedi dei protocolli di intervento che sono obiettivamente sempre più strutturati, e naturalmente una REMS ha legittimamente, come posso dire, il dovere di rimanere gelosa del proprio protocollo, insomma, delle proprie regole d'ingaggio, della propria regola rispetto alla presa in carico. Da questo punto di vista, dottore, l'ultima domanda.
Sì.
Secondo lei ci sono, vabbè, in realtà è una domanda retorica che le sto facendo, ma vorrei che argomentasse su questo, ci sono motivi sufficienti malgrado ciò per dar luogo a spinte, diciamo così, restauratrici, controriformiste? Ce lo teniamo questo modello o corriamo il pericolo che qualcuno ce lo sottragga?
Guardi, io per la mia posizione culturale sono più dell'avviso che le cose vanno migliorate, si intraprendono delle strade di regressione che poi non sono solamente regressioni organizzative, sono regressioni di prese di coscienza,
culturali,
cultura, certo. Sono salti quantici all'incontrario e non possiamo infatti permetterci. Se dobbiamo fare un salto quantico, dobbiamo farlo in avanti. Quindi partire dalle cose magari che non vanno bene e con delle tecniche di improvement, di miglioramento, cercare di dare delle risposte più adeguate ai tempi, alla cultura, a una società che si evolve, che diventa sicuramente più aperta. Questo è un po' il mio modo di pensare.
Sono perfettamente d'accordo con lei. Certo, certo, è estremamente sfidante, come si dice, però non possiamo gettare la spugna, dobbiamo continuare a tentare e ritentare per errori ed approssimazioni. Del resto siamo tutti consapevoli che c'è stata un'accelerazione abbastanza difficile, abbastanza gravosa da digerire, perché insomma diciamo che forse non c'era tutta questa capacità di assorbire l'impatto. Però, dottore, se lei mi consente, io aggiungerei anche che ci sono delle situazioni in cui le organizzazioni nascono bene, come nel caso in cui siano istituite delle REMS ex novo e non ci sia stata una trasformazione da ex OPG a REMS, absit iniuria verbis nei confronti degli altri, ma insomma in Puglia abbiamo modellizzato un sistema che non è niente male, insomma.
No, sono d'accordo anch'io su questo.
Dottore, io la ringrazio moltissimo, è stato estremamente chiaro e soprattutto ci ha aperto un orizzonte di una discussione appunto di stampo culturale, per cui io la ringrazio veramente moltissimo.
Grazie a voi, grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
ottobre 2006. Cara Margherita, oggi ho deciso di prendere questa sedia gialla e di partire per un viaggio. Il mio viaggio comincia dal mare e arriva non so dove. Solo i matti partono senza sapere dove andare. Tu me lo dicevi sempre, che la mente dell'uomo è come l'abisso del mare. Me lo dicevi sempre che ti piaceva tanto guardare le onde, ma che sotto la superficie, là sotto, c'è un altro mondo che i nostri occhi normalmente non vedono. Un mondo che può spaventare proprio perché non lo conosciamo, ma anche affascinante come un paese che non abbiamo ancora visitato. Ricordo quando mi dicevi: Simo, bisogna essere un po' palombari della nostra vita. E mi dicevi pure che noi persone siamo fatte esattamente così. Siamo immensi e profondi come questo mare davanti a me. Ma che cos'è che ci rende diversi ognuno dagli altri? A me, per esempio, mi chiamano Pendolino. Mi chiamano Pendolino perché quando guardo le cose intorno a me, comincio a dondolare, non mi fermo più e mi faccio un sacco di domande. Se mi si avvicina uno sconosciuto e mi abbraccia, per esempio, io come reagisco? Cosa c'è nella mente dell'uomo? Dove sono andati a finire i matti? Se non li vedo, vuol dire che non esistono? E se esistono ancora, i matti, chi sono? Già, la più importante di tutte le domande che mi faccio è proprio questa. Chi è il matto?
Slegare qui su RKO, devo assolutamente sottolineare, penso che Piero tu sarai d'accordo con me, che ci sta dando la possibilità anche di ascoltare tante testimonianze diverse, no? È anche un modo per incontrare amici nuovi o amici che non sentiamo da un po' di tempo, però ogni puntata ha un fascino particolare perché sentiamo sempre cose nuove, giusto?
Certo Carlo, noi oggi abbiamo la possibilità di ascoltare tanti fatti interessanti da Rita Bernardini, che saluto subito ringraziandola per la sua presenza nella puntata di oggi. Ciao Rita.
Un saluto a voi, ciao.
Benvenuta.
Il ringraziamento non è per niente di circostanza, perché di Rita Bernardini non voglio dire nulla, perché da un lato insomma è un personaggio così conosciuto per gli addetti ai lavori, per chi si accosta a questi argomenti, che non ha bisogno di presentazioni ulteriori, però vorrei anche invitarvi sommessamente a leggere qualcosa della sua storia, della sua biografia, come è possibile ricavare dalla grande messe di informazioni di internet, perché di Rita Bernardini noi non soltanto conosciamo la militanza importante, ma certo, anche la storia, che è particolarmente interessante proprio per tutte le battaglie che ha condotto e i risultati che ha propiziato con le sue battaglie all'interno del contesto delle situazioni dei più fragili.
Sì,
a partire
Piero,
dai disabili, ma poi anche, sì, dimmi.
No, dicevo, volevo sottolineare battaglie non violente, che è una cosa fondamentale.
Certo, rigorosamente.
Ecco. Certo, noi stiamo parlando di una militanza, esatto, civile e sociale, come è tipica della storia di Rita Bernardini, già parlamentare, esponente di spicco del Partito Radicale, ma comunque soprattutto in questa sede per essere una persona che non molla mai sul fronte del riconoscimento dei diritti delle persone private della libertà. E oggi la vogliamo interpellare perché il tema, come sapete, è non soltanto la presa in carico ormai nuova e innovativa, come nel modello di riferimento delle REMS dopo la chiusura degli OPG, ma è anche una riflessione sulla sofferenza psichiatrica cura in carcere, che ricordiamo è la condizione in cui si trovano quelle persone che in corso di espiazione di pena hanno delle sofferenze, vedono l'insorgenza di vere e proprie malattie mentali. E l'ultima in ordine di tempo è battaglia, è quella che prende il nome di Memento. Siamo tutti coinvolti, tutti molto sollecitati e siamo anche dichiaratamente aderenti in tanti. Rita, qual è la situazione oggi rispetto a questo tema?
Ma guarda, la mia impressione per le visite che continuo a fare in carcere è che praticamente sono stati chiusi i manicomi criminali, insomma, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Certo. Si è risolto in parte, ma solo in parte, il problema per coloro che vengono ricoverati in strutture come le REMS, che sono delle residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, cioè sì, per coloro che hanno commesso un reato ma non erano imputabili, in quanto non erano in condizioni di intendere e di volere nel momento in cui hanno commesso il reato. La mia impressione è che però questi manicomi criminali in realtà esistono ancora, perché basta visitare un carcere e ci si rende conto che i casi psichiatrici ora si trovano direttamente dentro il carcere. Sono un numero veramente spropositato. Ti posso dare un dato dell'ultima visita che ho fatto, recentissima, perché era il giorno dell'anniversario, il quinto anniversario della morte di Marco Pannella.
Certo.
E siamo andati a visitare con Sergio Delì ed Elisabetta Zamparuti il carcere della sua città, cosa, certo, che lui faceva tantissimo, spesso, ed è il carcere di Teramo. Beh, lì Teramo, il direttore, sì, che è persona seria, responsabile, ci ha detto però che ci sono su 350 detenuti 75 casi psichiatrici seri,
sì,
75, quindi già è un numero, sì, veramente impressionante. Dopodiché un'altra settantina di casi non sono casi psichiatrici, però assumono dei farmaci insomma, per stare più tranquilli.
Mm. to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me.
Sì, perché il problema in carcere è sempre, come al solito, la risposta deficitaria del sistema sanitario nazionale, che sappiamo è certo l'unico contesto che presiede all'erogazione di salute dentro e fuori dal carcere. Già questo, diciamo, è una battaglia di grande civiltà risolta, però risolta soltanto parzialmente, perché non abbiamo delle unità operative in senso stretto, cioè non abbiamo un servizio psichiatrico interno agli istituti di pena, non sempre, e in ogni caso l'amministrazione penitenziaria, o meglio la legge, provvede con l'istituzione di questi centri specializzati di osservazione, che ne nascono e ne se ne gestiscono al ritmo, alla dimensione di uno per ogni regione, mi pare di che
sì,
sia questo.
Ci sono
il dato
i cosiddetti, io li chiamo mini OPG, insomma, delle sì, parti psichiatrici che stanno all'interno di un carcere regionale. E io ne ho visitati alcuni e insomma sono un po' impressionanti, perché non hanno, per esempio penso a Sollicciano, sì, il carcere di Firenze, non hanno l'aspetto di un vero e proprio ospedale. Ci sono persone gravissime e spesso manca, come accade negli ospedali dove c'è il personale ausiliario, tra virgolette, sì, e per esempio la tenuta, le pulizie, eccetera, è affidato a detenuti che non sono in grado, insomma, di mettere ordine. Per cui è veramente impressionante. Per esempio, a me ha colpito la puzza che c'è in questi posti.
Noi ce la passiamo un po' meglio, perché abbiamo, dal punto di vista strutturale, il reparto di osservazione psichiatrica all'interno del carcere di Lecce, che insomma corrisponderebbe a tutte le esigenze per dar vita ad una struttura sanitaria. Il problema è che scontiamo la totale assenza di personale addetto, di personale psichiatrico. Sì, no, credo che sia un problema che risale comunque alle scelte universitarie, addirittura, certo, di formazione di personale specializzato di questo tipo, e per cui la conseguenza è che a Lecce la struttura va a scartamento, non ridotto, ridottissimo, cioè sì, quei posti che sarebbero in realtà persino insufficienti non sono neanche riempiti.
Sì, ma quello che cioè è chiaro che c'è dappertutto il personale sanitario nelle carceri, insomma, è molto deficitario. Ma per esempio a Teramo l'ho anche incontrata, c'è una brava psichiatra, ce ne sono due in servizio praticamente in pianta stabile, però è il luogo che, cioè, è un'istituzione totale, cioè sì, è il carcere, capito? E, sì, e non si possono curare le persone in carcere.
Ho capito, come Sant'Agostino, che era inutile domandarsi tanti perché. Non sono andata avanti senza capire più niente. Questa è la poesia. Non domandarsi più niente. Non riesci a distarsi dalla presunzione di poter capire qualcosa, e comincia a domandare al poeta perché scrive, perché uno è alto, perché uno è bello, perché ha già smesso di capire tutto, diciamo. Lei deve pensare anche che chi mette una persona in manicomio dà un tremendo cattivo esempio di sé alla persona che viene rinchiusa, per cui gli rivela un gesto disumano e quanto profondamente è. E allora il malato, voi lo chiamate malato, ma io lo chiamo la persona tradita, non vuole tornare più indietro, ha capito chi è l'uomo. Quindi la follia, cioè la follia anche una certa, che manda tutti a quel paese e dice: ah, tu eri questa persona qua. Ecco che cosa è la scoperta della follia. La scoperta che l'uomo è cattivo, sanguinario. Una tristissima scoperta.
ci sarebbe anche il problema anche delle regole di ingaggio, cioè noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la sofferenza psichiatrica in carcere va curata nei limiti del possibile, come sarebbe per un cittadino libero fuori. La psichiatria evidentemente è una presa in carico che ha a che fare anche con la psicoterapia, non necessariamente con l'erogazione e con la prescrizione di farmaci, altrimenti rischieremmo di attribuire al farmaco una funzione di camicia di forza virtuale, no?
Ecco, una cosa positiva che posso dire per esempio rispetto a Teramo è che mi diceva la psichiatra dirigente del servizio è che sono un po' aumentati gli psicologi.
Ecco, infatti volevo arrivare anche a questo, sì.
E questo per lei è veramente un aiuto immenso, sì. Perché una chiacchierata, anche che non dovrebbe essere sporadica, ma che dovrebbe essere un po' costante con lo psicologo, aiuta moltissimo la popolazione detenuta a riflettere su se stessa sì. E sul suo futuro, insomma.
Infatti ti volevo proprio interpellare su questo, adesso non per rendere eccessivamente sofistico l'argomentazione, perché una sofferenza è una sofferenza, a prescindere dal quadro nosologico di riferimento, a prescindere dalle terapie, però obiettivamente c'è qualcuno che in un rapporto di franca dialettica, di franco confronto culturale, parla anche della richiesta da parte delle direzioni, che per carità, come dicevi tu, sono anche in grande sofferenza nella gestione di questo fenomeno così grande, di eccessiva psichiatrizzazione dei casi di sofferenza, perché questo significherebbe non affrontare il problema ma rimuoverlo, e suggerisce in effetti l'attribuzione di ruoli in capo a psicologi che possano effettivamente, come dicevi tu, contenere, diciamo, le situazioni di stress e di ansia, e per quanto possibile avviare anche dei colloqui che possano essere almeno simili alla presa in carico psicoterapica, no?
Sì, però io credo che occorra partire da un'esigenza che è di tutti gli istituti penitenziari, perché, ripeto, la malattia psichiatrica, quella vera, è molto troppo diffusa sì. Nelle carceri, sì. E quindi occorre trovare luoghi diversi, non il carcere, non si possono sì. Curare le persone in carcere, così come non si possono curare le persone che spesso coincidono con il caso psichiatrico, tossicodipendenti, che hanno una tossicodipendenza molto forte. E per loro bisogna trovare altre strutture.
Ci sono pure i casi di doppia diagnosi, no?
Doppia diagnosi, certo.
Ricordiamo quella dove non sai mai se è nato prima l'uovo o la gallina, se sono diventati malati di mente per via dell'assunzione della droga o si sono accostati all'assunzione della tossicodipendenza, e quindi alla tossicodipendenza per via di problemi
sì,
pregressi.
Sia studiati. Di droghe legali che di droghe illegali, nel senso certo. Che psicofarmaci anche molto forti certo. Sono legali, fra virgolette, mentre certo. Altre sostanze, noi lo sappiamo, sono illegali. Certo. Dobbiamo ricordarci che ci sono stati in questi anni pronunciamenti anche molto importanti da parte della Corte Costituzionale, perché che cosa succede? Queste persone cioè vengono allontanate dalla società, no? Vengono messe sì. In carcere, perché così poi fuori non si hanno più problemi. Certo. Ecco, la Corte Costituzionale, come è riportato in un appello recente del Partito Radicale sì. Sui casi psichiatrici, in anni lontani, tra il 2003 e il 2004, aveva detto che le esigenze di tutela della collettività non possono mai giustificare misure tali che recano danno anziché vantaggio alla salute del paziente.
Certo.
Quindi spesso ci nascondiamo sempre dietro il problema della sicurezza, e questo è dovuto anche al fatto, qui allarghiamo un po' il raggio, che negli ultimi anni, per secondo me dissennate politiche sanitarie da parte del governo, sono stati molto depotenziati i servizi sanitari psichiatrici di prossimità, quelli che stanno sul territorio, quelli che per esempio possono individuare eventuali disagi e dare subito un concreto aiuto. Avendo depotenziato questo, si è aperta la strada appunto dei ricoveri, dei trattamenti sanitari obbligatori che vengono fatti con molta facilità e delle carceri, insomma si sono trovate altre soluzioni che però ingigantiscono il problema anziché risolverlo, certo, perché non riescono ad intercettarlo.
I found a love for me, well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me.
Come tu mi insegni, poi c'è pure un discorso di ritorno. La grande, diciamo, potenzialità delle REMS di creare dei turnover e quindi di non essere più il cul-de-sac che erano gli ospedali psichiatrici giudiziari determinerebbe un ritorno al territorio dopo la dimissione e per la presa in carico della psichiatria territoriale, che con questi strumenti, diciamo, fa molta fatica, evidentemente.
Certo, e poi ricordiamo che ci sono molte persone, ce ne sono qualche centinaio in tutti Italia che sono illegalmente detenute, sì, nelle carceri perché
in attesa
andare
del posto, certo,
nelle REMS, ma non ci sono i posti, devono aspettare che si liberi un posto.
Decisamente. E per tornare al clima che si respira in carcere, sappiamo perfettamente, ma questo lo diciamo alle persone che, diciamo, ci sentono raccontare delle cose, e per quanto ci sforziamo di farlo, diciamo, la testimonianza è anche difficile. Bisogna immaginare in una condizione come è il carcere, sempre sull'orlo di essere una bomba a rischio di esplosione, di quanto possa essere ansiogeno per tutti gli altri detenuti la condizione di chi è in carcere e in situazione di sofferenza psichiatrica. Cioè è un circuito vizioso che rischia anche di essere contaminante del setting, diciamo, ordinario, che già è problematico di suo. Io, certo, tutte le volte che vado là ad ascoltare i detenuti, sì, tutta l'umana comprensione è possibile, ma questi non soltanto qua non ci dovrebbero stare, ma per noi è un'ansia terribile sentirli soffrire, magari urlare, eccetera, eccetera, quando non sono sedati con delle dosi da cavallo, vabbè, ma questo,
sì,
diciamo.
Sì. Così stanno buoni
sì.
E i direttori e tutto il personale tranquillo.
Un'ultima domanda, Rita, secondo te, nei limiti, diciamo, delle possibilità che risiedono in chi, delle potenzialità che risiedono in chi ancora non ha una franca, diciamo, diagnosi psicotica, quindi di vera e propria malattia mentale, per tutti quelli che sono ancora sul crinale, il caso di dover creare delle iniziative trattamentali un po' più adocratiche, un po' più sartoriali, cioè la persona malata di mente o comunque che ha un tipo di sofferenza non può rimanere, diciamo, isolata, ridotta soltanto all'inoffensività, dovrebbe essere comunque coinvolta nelle attività trattamentali. Ma certo. Su questo registro molta fatica da parte degli istituti.
Poi se pensiamo ad istituti che sono sovraffollati proprio oggi, ho preparato un prospetto per la ministra Cartabia, con la quale mi sono incontrata recentemente, proprio dopo tutti i memento che avevo fatto sotto il Ministero della Giustizia. Teniamo presente che in Italia ci sono moltissimi istituti che sono sovraffollati, seppure certo, diminuita la popolazione detenuta, noi abbiamo una realtà di di almeno 125 istituti che hanno più detenuti di quelli che potrebbero contenere.
In Puglia ci giochiamo sempre il primato con la Campania, sì, come sai.
Sì, 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 voi siete fortissimi. Sì, sì, no, sì. E fra l'altro questi 125 istituti, cioè non è che noi siamo fissati con il sovraffollamento, ma tu che giri le carceri, che ti occupi delle carceri pugliesi, sai benissimo che i detenuti vanno poi divisi in circuiti penitenziari, che bisogna, in base all'ordinamento, bisognerebbe stare attenti a dei diritti che non possono essere violati, come quello che per i detenuti è importantissimo di scontare una pena vicino ai propri familiari.
Certo.
E noi abbiamo in questi 125 istituti ben 40.144 detenuti che sono sistemati in 31.500 posti.
Sì.
E quindi questo sconvolge la vita del carcere, perché poi bisognerebbe dividerli con quelli che sono in attesa di giudizio, separarli, no? Da chi è, certo, ha una pena definitiva e da chi è in attesa di giudizio. Poi bisogna separare quelli dell'alta sicurezza, quelli che sono accusati di reati tipo mafioso o terrorista.
Certo. Cosiddetti circuiti interni, certo.
Circuiti interni. Poi bisogna distinguerli i protetti.
Certo.
I protetti sono coloro che hanno fatto reati tipo sessuale,
certo,
oppure sono appartenenti,
oppure i collaboranti, certo,
i collaboranti di giustizia, oppure gli appartenenti alle forze dell'ordine,
sì, sì, certo,
poi che hanno commesso reati,
certo,
poi c'è il 41 bis, insomma i circuiti sono talmente tanti per cui poi è difficile sistemare in una situazione di sovraffollamento, dare una sistemazione dei tenuti,
certo,
e fare in modo che la pena sia corrispondente ai parametri costituzionali, perché là dentro lo scopo principale della detenzione, quindi della privazione della libertà, è che ogni detenuto individualmente debba fare un percorso di reinserimento futuro nella società, e questo significa i rapporti con il magistrato di sorveglianza, questo significa l'equipe con gli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi, che però sono figure quasi inesistenti nelle carceri. Insomma, è veramente un caos che non consente, ecco, io mi sento di dire, come diceva Marco Pannella, che la pena che si sconta nei nostri istituti penitenziari è una pena illegale, cioè
decisamente
non corrispondente né ai parametri costituzionali né all'ordinamento penitenziario.
Decisamente, è un sistema comunque da riformare, ma in ogni caso, come appunto diceva Pannella, anche voler rimanere aderenti allo status quo normativo, basterebbe soltanto applicare la legge come prevista, perché
sì,
persino l'ordinamento penitenziario è perfettamente,
certo,
diciamo, congruente, solo che non ci
sono
gli strumenti
in peggio, le leggi, però già applicandole non avremmo questo sovraffollamento.
Infatti.
Che c'è e di cui abbiamo investito perché si facciano delle riforme, la ministra Cartabia, perché non può tollerare uno Stato civile democratico che le carceri siano quello che sono oggi. Insomma, poi tanto più con il coronavirus, tu avrai verificato che ogni istituto ha dovuto destinare ampie zone agli isolamenti.
Certo.
E sì, quindi quello significa ancora spazio sottratto allo studio, al lavoro,
alla socialità, certo, come no, sappiamo perfettamente.
per quanto, diciamo, meno male che qualche spazio si è, con grandissima fatica, ma anche grazie pure all'interdipendenza di alcuni direttori, devo dire la Puglia si è segnalata per buone capacità preventive con le linee guida adottate. Ma insomma, non ci possiamo affidare all'eroismo dei singoli, né al caso fortuito, né alla buona stella.
Sì, che poi va i direttori, ci sì. tengo a dirla questa cosa perché sì. io conosco diversi direttori in Puglia, sì. i direttori sono anche molto sacrificati, nel senso che sono una categoria in via di estinzione.
Sì, certo, c'è anche
perché
questa...
non si fa più un concorso dal 97,
certo, certo.
E quindi quelli che vanno in pensione non sono sostituiti. Adesso c'è un concorso, ma credo che sia stato sospeso per il coronavirus, e comunque i numeri sono inadeguati a sostituire tutti quelli che sono andati.
Che vanno in quiescenza, certo, certo. Sì. Grazie moltissimo Rita, se vuoi aggiungere qualcosa in termini di avvisi ai naviganti.
Avvisi ai naviganti, allora intanto una cosa che mi piace dirvi è che il memento che ho fatto sotto queste passeggiate, queste ore d'aria sì. che ho fatto con vari protagonisti sotto il Ministero della Giustizia ha cominciato ad emigrare, nel senso che pochi giorni fa sono stata sotto il carcere di Poggio Reale e sì. ho potuto fare 4 ore di memento andando avanti e indietro sotto il carcere con importanti protagonisti a partire dai garanti sì. Sia locale che regionale sì. sotto, chiacchierando proprio dei problemi, e l'abbiamo fatto anche con ex detenuti e familiari di detenuti. La stessa cosa vorrei fare in Puglia.
Ah, quando vuoi, Rita.
Per esempio a Bari, e averti come ospite per poter fare questa chiacchierata in diretta, dove possono arrivare anche delle telefonate, dei messaggi WhatsApp.
Certo.
Posso... Benissimo. Questo ci tenevo a dirlo perché insomma è una mia promessa di venire in Puglia presto.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon.
Stavo ascoltando prima la dottoressa Bernardini. Effettivamente questo momento l'ho trovato molto interessante. Poi il colloquio con la Cartabia, credo che poi è venuto fuori un concetto in cui si parlava del fatto di voler in qualche modo, ecco, ristrutturare le carceri, non costruire luoghi nuovi, e credo che questa cosa sì. andasse, credo, proprio oltre la frase stessa, il concetto stesso, no? E poi si parlava durante questo momento, mi è capitato di vedere un video in cui è interessante come appunto la situazione Covid ovviamente ha peggiorato tutto, ma come le problematiche interne poi vadano a condizionare quello che c'è all'esterno, quindi appunto i familiari, i parenti, i figli e quant'altro. Questa certo. cosa porta a situazioni veramente estreme che sono difficili proprio da gestire in assoluto.
Certo, ci sono parenti, cioè anche bambini che non hanno esatto. più potuto abbracciare il proprio padre o la propria madre detenuta, che non ci vanno proprio. È vero che c'è stata questa riforma, che reputo importante e che deve essere confermata, delle telefonate video, insomma, sì. Tramite WhatsApp sì. o altri sistemi, che sono state, cioè hanno aiutato moltissimo per continuare ad avere un rapporto, come sancisce l'ordinamento penitenziario, perché la famiglia è considerata molto importante. Tanto che si afferma che l'istituto penitenziario, la direzione, deve agevolare i rapporti con la famiglia, proprio perché una volta finita di scontare la pena, il detenuto dovrà ritornare nel suo ambiente familiare, e se si sono recisi tutti i contatti o se si sono deteriorati, questo reinserimento sarà veramente impossibile o difficile. Sì. Quindi
noi siamo molto momento... impegnati in Puglia, anche come garante stiamo sostenendo tutte le iniziative che rischiano, che evitano la desertificazione dei rapporti familiari, che danno una mano anche a riqualificare la genitorialità. Sì, no, beh, noi abbiamo sempre chiesto che non si torni mai più indietro su questo, per riagganciarmi a quello che dicevi tu, ho riscontrato la massima disponibilità da parte di tutti i direttori, che non si torni mai più indietro rispetto alla connettività con l'esterno.
E anche che la però... ministra su questo è stata chiara.
E che però questo sia uno strumento sovrapponibile a tutte le volte che si potrà mantenere una relazione in presenza, perché non
a tutto il resto che c'è, che deve essere un po' amplificato, perché noi teniamo presente che siamo l'unico Stato europeo che concede solo 10 minuti di telefonata a settimana, e stiamo parlando dei detenuti comuni, poi quelli in alta sicurezza ne hanno ancora di meno. Ed è veramente troppo poco, se uno ha figli piccoli, se ha i genitori che magari non stanno bene, cioè in quei 10 minuti deve, a settimana deve poter dire tutto, e insomma non va bene questo, assolutamente.
Non si dovrà tornare più indietro, perché comunque le telefonate si sono moltiplicate, fortunatamente, però poi dopo.
Questo è un Carlo piccolo dice, passo avanti che dobbiamo sottolineare, perché è stato... molto positivo.
Sì, certo. No, volevo aggiungere un dettaglio, nel senso che noi insomma chiediamo ai nostri ospiti volta in volta insomma di lasciarci un input, un approfondimento, no? Un consiglio, sia un libro, sia un film da leggere o da vedere, per approfondire questi argomenti. Lei che cosa ci può consigliare?
Ma guarda, da una parte mi viene, io lo pubblicizzo sempre, mi viene da pubblicizzare un libro vecchio, però non tanto vecchio, insomma, gli anni sono gli anni 80-90, di Goliarda Sapienza, ed è l'Università di Re Bibbia. Lei era una persona sicuramente della società bene, che però finisce in carcere, diciamo, e fa una descrizione veramente stupenda dei rapporti che si sviluppano dentro il carcere, delle varie tipologie, delle vessazioni che uno deve sopportare, però ecco, dal punto di vista umano ti fa sentire proprio di volere bene quasi a queste persone, perché non dimentichiamocelo, spesso si finisce in carcere perché si proviene da zone particolarmente disagiate e arretrate dal punto di vista culturale. E poi, se devo considerare un film, proprio sulla malattia psichiatrica e il carcere, mi viene in mente Qualcuno volò sul nido del cuculo, certo. Perché quello proprio praticamente lo mandano in osservazione in questo ospedale psichiatrico per vedere se effettivamente è pazzo, perché nel caso in cui si accorgano che insomma ci marcia, la decisione sarebbe quella di riportarlo in carcere. Poi la descrizione e quello che si vive dentro l'istituzione totale è veramente, cioè dove scompare la dignità umana, certo. Ma dove poi miracolosamente, perché anche questo è molto bello, si instaurano dei rapporti umani, anche di complicità, che vanno al di là della violenza dell'uomo e delle sue sovrastrutture così violente, quando decidono che tu devi stare fuori dalla società.
Certo. Si tratta in tutti e due i casi di due classici, perché ormai li possiamo scrivere, che anche Goliarda Sapienza ormai è un classico, ma sono veramente dei bellissimi. Grazie. Perfetto. Rita, io credo che possiamo concludere qua il tuo intervento, e ti ringraziamo veramente tantissimo, sono molto orgoglioso della tua presenza in questa puntata. Senz'altro, appena riterrai, ci incontriamo nelle nostre promenade di Memento. Va bene.
Benissimo.
Arrivederci.
Grazie a voi per l'ospitalità e per questa bella trasmissione. Grazie.
E anche questa puntata di Matti da Slegare volge al termine. Io ringrazio il dottor Barrasso, ringrazio Rita Bernardini e ovviamente anche Piero Rossi. L'appuntamento con Matti da Slegare è rinviato alla prossima settimana, lunedì alle 15, ma ricordo che potete riascoltare tutti i podcast sulle nostre pagine social, ma soprattutto sulla nostra piattaforma www.rkonair.com. Ciao da Carlo Chicco. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness, coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know, just